San Giovanni di Pio. Nascere sul finire del secolo XV, appena 3 anni dopo la scoperta del nuovo mondo, voleva dire inevitabilmente nascere, assorbire fin dalla prima infanzia il gusto e l'ansia dell'avventura che caratterizzeranno tutto il secolo XVI. Tanto più se si nasceva in Portogallo, terra dei grandi navigatori, di Bartolomeo Dias, che nel 1486 ha scoperto il Capo delle Tempeste, poi Capo di Buona Speranza, di Vasco de Gama, che nel 1497 doppia il capo e giunge fino a Calcutta, di Álvarez Cabral, che nel 1500 scopre il Brasile, di Magellano, che nel 1520 giunge al Grande Stretto per immettersi nell'Oceano Pacifico e circumnavigare il globo. Giovanni Cidade Duarte nacque dunque nel 1495 a Montemor o Novo, Montemaggiore Nuovo, un villaggio dal nome promettente. Ma l'avventura è difficile quando il papà è soltanto un modesto bottegaio che vende frutta all'angolo della strada, anche se ha fama di essere un sognatore che avrebbe voluto arruolarsi nelle spedizioni di Vasco de Gama, ma glielo ha impedito l'aver moglie e figlio. Di Giovanni bambino non sappiamo quasi nulla, finché all'età di 8 anni non gli accade di incontrare un pellegrino, un viandante, entrato nella sua casa a chiedere alloggio e intrattenere gli ospiti col racconto dei suoi viaggi. Che cosa poi sia avvenuto non è possibile dire, ma la mattina dopo i genitori si accorgono che il pellegrino ha ripreso la strada e che il bambino è fuggito con lui. Fuggito o forse rapito, chissà. Certo è che essi non riescono più a rintracciarlo e la mamma, stroncata dall'angoscia, non sopravvive più di 20 giorni a tanta sventura. Il papà invece finisce i suoi anni in un convento di francescani. Il piccolo Giovanni compì così un lungo viaggio a piedi fino a Madrid, assieme a mendicanti, saltimbanchi e giocolieri, imparandone la strana professione. Giunti vicino a Toledo, il suo adulto compagno abbandona il fanciullo, probabilmente sfinito, nelle mani di un buon uomo del posto, Francisco Mayoral, intendente delle greggi del conte di Oropesa, un signore di cui si conoscono la virtù e la carità. Per 6 anni Giovanni viene educato come un figlio, poi dai 14 ai 28 anni vive come un pastore, nella solitudine dei monti, nella contemplazione della natura, seguendo le greggi. Ma quando infine sembra che egli possa sistemarsi definitivamente, sposando la figlia del Mayoral con la quale è vissuto fraternamente fin dall'infanzia, Giovanni fugge ancora. Carlo V sta arruolando truppe contro la Francia che si è impadronita di Pamplona, dove è stato ferito l'eroico difensore Ignazio di Loyola, e han combattuto, schierati dall'altra parte, i fratelli maggiori del piccolo Francesco Saverio. Giovanni Cidade vuole libertà. Quella libertà, scrive il suo biografo, che sogliono avere quelli che seguono la guerra correndo a biglie sciolte la via ampia, seppure faticosa, dei vizi. Così il testo. Siamo nell'epoca in cui, dopo il cavaliere medievale, sta nascendo la figura del soldato come mestiere. Ma al nostro avventuriero la vita militare riserva solo disgrazie. Una volta il cavallo in corsa, imbizzarrito, lo disarciona, gettandolo contro le rocce che fiancheggiano il sentiero, e Giovanni rimane a lungo privo di conoscenza come morto. Un'altra volta, messo a guardia di un bottino di guerra, egli si lascia imprudentemente derubare, viene degradato e condannato a morte, ma viene graziato per l'intervento pietoso di un personaggio ragguardevole. Ambedue furono esperienze fisiche di morte e di grazia che si depositarono nel profondo della sua coscienza. Tornò dal suo antico padrone dopo un interminabile viaggio a piedi di circa 600 chilometri come un fallito, riprendendo a fare di malavoglia il pastore. Passano altri 2 anni. Nel 1527 sente dire che il sultano dei turchi, Solimano II, è entrato in Ungheria e ha posto l'assedio a Vienna. Gli rinasce il desiderio della lotta. Nel 1532 Carlo V comincia a preparare una crociata contro i turchi e recluta uomini dovunque sia possibile. Giovanni si arruola e ricomincia a viaggiare. La sua compagnia è indirizzata a Barcellona, poi trasferita via mare a Genova, poi discende verso il lago di Garda, dove c'è il concentramento di tutte le truppe imperiali. Da lì l'esercito si muove a tappe forzate verso Verona, Trento, Bressanone, Innsbruck, infine sui battelli che discendono l'Inn e giungono sul Danubio. Così le truppe di Carlo V poterono entrare a Vienna nel settembre del 1532. Non fu combattuta nessuna vera guerra, ma il pericolo turco venne per il momento scongiurato. Dopo alcuni mesi le truppe intrapresero il viaggio di ritorno, ripercorrendo la stessa strada, ma la compagnia di Giovanni Fidade ebbe invece l'ordine di attraversare la Germania, toccare le Fiandre e noleggiare una nave per la Spagna. Sbarcarono al porto di La Corugna, non lontano da Santiago di Compostela, e tutti vi si recarono in pellegrinaggio. Poi la compagnia si sciolse. Solo ora, imprevedibilmente, Giovanni pensa di tornare al paese natio che ha abbandonato da bambino. Percorre a piedi i 600 aspri chilometri che lo separano da Montemoro Novo, cerca la casa dei suoi genitori, sperando di trovarli ancora in vita. Quando scopre quel che è loro accaduto, lo assale un dolore atroce e uno sconvolgente senso di colpa. Si sente responsabile della loro morte. «Sono tanto cattivo e colpevole», si dice, «che devo occupare la mia vita, dono del Signore, a fare penitenza e servirlo». Si reca allora a Siviglia, dove si mette a fare il commerciante di bestiame. Di fatto fa ancora il pastore per una ricca signora del luogo, ma dura soltanto alcuni mesi, è inquieto. Si reca a Gibilterra e pensa di arruolarsi nella spedizione che Carlo V prepara contro Tunisi. A Ceuta si mette a servizio di un nobile decaduto, condannato politico, ma finisce lui per prendersi cura della famiglia ridotta in miseria, mantenendola col suo lavoro. La carità pian piano gli allarga il cuore, si trova come padre spirituale un francescano che gli raccomanda la lettura del Vangelo e di libri spirituali, torna in Spagna e si immerge per ore intere nella lettura di testi di spiritualità, spende tutti i suoi risparmi per acquistare libri per sé e per gli altri e si mette a percorrere i villaggi vendendo libri ai dotti e immagini agli incolti e ai fanciulli. Ma prima di venderli legge tutto quello che può. Poi in bella mostra mette i romanzi alla moda, ma quando i giovani si avvicinano per acquistarli li sconsiglia e li convince a comprare quelli di spirituali. Giunge fino a metter su una bottega di libri. Che Giovanni abbia imparato lui per primo è evidente. Ci restano di lui 6 lunghe lettere che contengono numerosissime citazioni della scrittura e della imitazione di Cristo. A 43 anni egli può dunque vivere agiatamente nella sua botteguccia di Granada. Ma Dio lo attendeva in quel gennaio del 1539, alla festa di San Sebastiano, quando giunse in città uno dei più celebri predicatori del tempo, Giovanni d'Avila, chiamato l'Apostolo dell'Andalusia. Giovanni è tra gli ascoltatori e si sente dire che ognuno deve ancorarsi alla volontà di soffrire, perfino morire, piuttosto che commettere il peccato, che è il flagello più pericoloso. Tutti comprendono il riferimento, perché intanto la regione è devastata dal flagello della peste. A quel paragone un pentimento violento stringe il cuore del nostro venditore di libri. Gli passano davanti agli occhi le immagini di tutta la sua disordinata vita, i peccati commessi fin dagli anni della gioventù. Di mezzo agli ascoltatori si mette a gridare: «Misericordia, mio Dio, misericordia!» Sembra diventato un pazzo, o forse lo è diventato davvero. Si getta a terra, batte la testa contro i muri, si strappa la barba, corre verso la sua bottega inseguito da una folla di bambini che gli urlano dietro: «Pazzo, pazzo!» Dà a chi lo vuole il suo denaro, distribuisce libri sacri e oggetti di pietà, strappa con le mani e coi denti le opere profane e si priva perfino delle sue vesti. Corre da Giovanni d'Avila, fa una lunga confessione, poi si reca in piazza dove c'è un grande pantano e ci si rotola dentro e da lì comincia a confessare pubblicamente i suoi peccati. I ragazzi gli gettano addosso altro fango ed egli se ne va tutto felice con una croce in mano che dà da baciare a chiunque incontra. Alcuni biografi spiegano che ha fatto tutto questo perché vuole sembrare pazzo per amore di Cristo. Altri sostengono che si trattò invece di un vero e proprio attacco di follia. Troppe esperienze, troppe tensioni, troppa tenebra e troppa luce, troppa durezza e troppa tenerezza e soprattutto troppo bisogno d'amare e troppa mancanza di oggetti degni di amore. Di fatto finì in manicomio, uno di quelli di allora, dove la cura consisteva nell'incatenare i malati più inquieti per poi calmarli a furia di nerbate. Ma questo malato era strano perfino nella sua pazzia. Quando frustavano lui, incitava gli infermieri a continuare, perché, diceva, era giusto che pagasse quella carne con cui egli aveva peccato. Ma se frustavano qualche altro poveretto, allora inveiva contro gli stessi infermieri: «Traditori, perché trattate tanto male, con tanta crudeltà, questi poveri fratelli infelici che si trovano in questa casa di Dio, in mia compagnia? Non sarebbe meglio aver compassione delle loro prove, tenerli puliti, dar loro da mangiare con maggiore carità e affetto di quello che fate?» E rinfacciava loro lo stipendio che ricevevano per curare i malati e non per maltrattarli. Il risultato era che prendeva una doppia razione di frustate. Ma Giovanni diceva: «Che Gesù Cristo mi accordi la grazia di possedere un giorno io un ospedale, dove possa accogliere i poveri abbandonati e gli infelici privi di ragione, per servirli come merita». Il grande poeta spagnolo Lope de Vega ha dedicato un poema a San Giovanni di Dio, nel quale così commenta l'episodio della sua follia e della sua umiliazione: «Essere portoghesi e umiliarsi fa spavento, perché ricevere insolenti sferzate e soffrire tal disonore dai castigliani in un portoghese è cosa che mai si è udita. Infatti i portoghesi sono tanto gentiluomini e valorosi che se Dio non avesse preso su di sé quel disonore sul proprio onore, non so come si sarebbe potuto tollerare. E così il disonore venne diviso tra lui e Dio, giacché se così non fosse stato, in quanto portoghese Giovanni non avrebbe potuto sopportarlo». Dopo qualche giorno si presentò al direttore del manicomio e gli disse: «Benedetto sia il Signore, io mi sento in buona salute e liberato da ogni angoscia». Per darne prova, chiese di poter servire gli altri malati e dimostrò una serenità e una carità stupefacenti. Dimesso dall'ospedale, ricevette l'ultimo shock spirituale proprio fuori dalla porta. Passava il corteo funebre che accompagnava la bellissima imperatrice Isabella Augusta, sposa di Carlo V, per darle sepoltura nella Cappella Reale di Granada. Lo spettacolo, come avvenne al duca Francisco Borgia, che decise allora la sua vocazione alla santità, lo convinse, se ce ne fosse stato ancora bisogno, a dedicare la vita al servizio del nostro Signore, prendendosi cura dei più poveri. Aveva ormai 44 anni. Gliene restavano da vivere soltanto 11, ma in così breve tempo egli divenne il padre dei poveri, il patriarca della carità, la meraviglia di Granada, l'onore del suo secolo, tutti titoli che gli vennero attribuiti ancora vivente. Cominciò a lavorare raccogliendo e rivendendo legna, finché poté acquistare una casupola davanti al mercato del pesce, nella quale raccolse i primi derelitti. Al mercato si faceva regalare i pesci invenduti, dato che allora non era possibile conservarli, e li cucinava per i suoi malati, tanto che divenne esperto nel preparare un'ottima zuppa di pesce. Ogni sera poi frequentava i quartieri alti con una gerla sul dorso e due marmitte ai lati, sospese a una corda passata sulle spalle, e percorreva le strade gridando: «Qualcuno vuol fare del bene a se stesso? Fratelli miei, per amor di Dio, fate bene a voi stessi». E questo il significato originario del motto che oggi dà il nome al suo ordine religioso: «Fate bene, fratelli». L'espressione non voleva dire in primo luogo che bisognava prendersi cura dei fratelli più poveri, ma che bisognava farsi del bene facendo del bene al prossimo. Non si riesce ad amare i poveri se prima non si scopre la propria incredibile povertà, il dovere di arricchire la propria misera vita facendosi del bene col fare il bene. I santi che hanno amato la povertà e i poveri hanno intravisto in tale amore una ricchezza che veniva a colmare la loro esistenza più di ogni altro tesoro. Il movimento della carità non va mai da un ricco a un povero, ma da un povero a un povero, da uno che ha scoperto di essere povero nonostante le sue ricchezze e che queste gli sono date per acquistare un tesoro in cielo, facendo del bene sulla terra. Cominciarono le prime donazioni e la casa poté ingrandirsi. Giovanni prese a ricoverare i suoi malati, selezionandoli e distribuendoli secondo la malattia: una stanza per i febbricitanti, una per i feriti, una per gli invalidi. Il pian terreno era invece riservato ai viandanti e ai mendicanti che non trovavano un tetto dove ripararsi. Tutto questo in un tempo in cui negli ospedali i malati venivano ammucchiati senza distinzioni, mettendo più infermi nello stesso letto. Il nostro Lombroso, non certo tenero con la Chiesa, ha definito Giovanni Fidade il creatore dell'ospedale moderno. Si curava personalmente di tutto, accoglieva i bisognosi, li lavava, procurava il cibo, lo cucinava, rigovernava, spazzava i pavimenti, lavava la biancheria, andava per acqua e per legna, e i visitatori restavano impressionati dall'ordine e dalla pulizia. Se all'inizio dell'opera ancora lo chiamavano il pazzo, ora lo chiamavano il santo. Aumentano le offerte, i crediti, alcuni si offrono per aiutarlo a condividere la sua fatica, gli stessi poveri più validi diventano infermieri, un alto prelato di Granada si diede a proteggerlo. Un giorno però gli impose di abbandonare le sue vesti cenciose e di indossare una tunica sobria ma pulita. Poi gli assegnò un nome. «Ti chiamerai Giovanni di Dio», gli disse. «Oh sì», rispose Giovanni, «se piace a Dio». Il suo biografo racconta: «Aveva pietà delle più lievi sofferenze del suo prossimo, come se vivesse egli stesso con grande larghezza e mezzi». Ma il suo scopo era sempre chiarissimo, diceva: attraverso i corpi alle anime. Per questo chiamava a suo ospedale i più zelanti sacerdoti a collaborare con lui. Quando doveva spiegare la sua carità, poiché egli non teneva conto di nulla, neanche di essere derubato o ingannato, usava un'espressione strana e bellissima: derubato, ma no, io mi do a Dio. L'immagine più nota di lui è quella immortalata da Murillo e che si rifà a un celebre episodio. Una sera d'inverno rientrava tenendo con una mano la cesta piena di viveri, appoggiandosi con l'altra a un bastone e portando sulla schiena un povero trovato sofferente sulla pubblica via. La strada saliva faticosamente e veniva giù un terribile acquazzone. Giovanni scivolò e cadde. Alle grida del malato qualcuno s'affacciò alla finestra e vide Giovanni che si picchiava col bastone sulle spalle gridando a se stesso: «Signor asino, stupido, fiacco, pigro, non hai forse mangiato oggi? Allora perché non lavori? I poveri ti attendono e guarda che cosa hai combinato a questo moribondo». Poi si raccomodò il malato sulle spalle e afferrò nuovamente la cesta trascinandosi fino al suo ospedale. Il primo collaboratore fu Antonio Martin. Gli avevano assassinato il fratello per motivi di onore ed egli aveva passato a sua volta l'intera vita a preparare la vendetta. Nulla avrebbe potuto fermarlo, dato che era per lui un impegno di onore e di sangue. Eppure Antonio era buono e generoso con i poveri e Giovanni di Dio volle ottenere la conversione di questo battezzato. Passò un'intera notte a pregare e flagellandosi. Al mattino si recò da Antonio, gli si gettò in ginocchio davanti e gli mostrò il crocifisso. «Ecco, fratello Antonio», gli disse, «ecco colui che vi perdonerà se voi perdonerete, ma se voi vendicate il sangue di vostro fratello, il Signore vendicherà su di voi il proprio sangue che versate voi ogni giorno con i vostri peccati». La risposta che ne ebbe fu detta tra le lacrime: «Fratello Giovanni, non soltanto io perdono, ma per amore di Dio mi do a voi e ai vostri poveri». Divenne così suo amico e successore, che poi fonderà l'ospedale di Madrid intitolandolo Nostra Signora dell'Amore di Dio. Non solo, ma suo collaboratore divenne anche l'altro, l'assassino, Pietro Velasco. Una simile fede Giovanni usava con quelle peccatrici e infelici che più attiravano la sua misericordiosa tenerezza, le prostitute. Ogni venerdì, in memoria della passione del Signore, si recava in un postribolo, sceglieva la donna più perduta e le diceva: «Figlia mia, tutto quello che ti darebbe un altro te lo darò anch'io, e di più, ti prego soltanto di ascoltare due parole qui nella tua stanza». E mentre quella se ne stava a guardarlo, lui si gettava in ginocchio davanti al suo crocifisso e cominciava a piangere e ad accusarsi dei suoi molti peccati. Poi diceva: «Considera, sorella mia, quanto sei costata a nostro Signore». Qualcuna si pentiva, ma la situazione restava irrisolvibile, legate com'erano da debiti e minacce. Allora egli se ne andava da qualche nobile dama a chiedere denaro. «Sorella mia», diceva, «c'è una prigioniera del demonio, aiutatemi per l'amore di Dio a liberarla e strappiamola da quella miserabile schiavitù». E di solito otteneva quel che voleva. Se non ci riusciva, si impegnava lui per iscritto a pagare tutti i debiti che quelle poverette avevano contratto. Quel che doveva subire, dedicandosi a un tale apostolato, e oltre ogni immaginazione. Ma Giovanni lo riteneva particolarmente necessario. Quando le accuse e le calunnie su di lui diventavano intollerabili, egli rispondeva a chi lo offendeva: «Presto o tardi bisogna che ti perdoni, perciò ti perdono subito». Gli toccava anche questuare per i suoi poveri e a tale scopo dovette recarsi fino alla corte di Valladolid. Ma le sue questue erano sempre un fallimento. Chiedeva soldi per il suo ospedale di Granada e ne riceveva molti, ma poi li spendeva immancabilmente tutti per i poveri che trovava nella città dove si era recato a questuare. La cosa era ridicola in modo così sublime che il celebre conte di Tendiglia la risolse dandogli delle lettere di credito che potevano essere pagate solo a Granada. Era letteralmente bruciato dal fuoco della carità. Quando a Granada il grande ospedale regio fu distrutto da un incendio, Giovanni si gettò letteralmente nel fuoco per salvare i malati, uscendone illeso. L'antico breviario, nel giorno della sua festa, commentava così l'episodio, insegnando la carità mostrò che il fuoco esterno aveva su di lui minor forza del fuoco che lo bruciava interiormente. E questa fu la scena che venne raffigurata nella gloria del Bernini il giorno della canonizzazione. Intanto il suo ospedale cresceva. Scrive Giovanni in una lettera: sono tanti i poveri che qui giungono, che io stesso molte volte non so come si possano alimentare, ma Gesù Cristo provvede a tutto e dà loro da mangiare, perché solo per la legna mi occorrono 7 o 8 reali ogni giorno, perché essendo la città grande e molto fredda, specialmente adesso d'inverno, sono molti i poveri che giungono a questa casa di Dio, perché tra tutti, infermi e sani e gente di servizio e pellegrini, ce ne sono più di 110. Vi si riceve gente d'ogni tipo e d'ogni infermità, sicché ci sono rattrappiti, mutilati, lebbrosi, muti, pazzi, paralitici, tignosi, e altri molti vecchi e molti bambini, e senza contare questi molti pellegrini e viandanti che giungono e si dà loro fuoco e acqua e sale e recipienti per cucinare e mangiare, e per tutto questo non c'è rendita, ma Gesù Cristo provvede a tutto, e in questo modo sono indebitato e prigioniero solo per Gesù Cristo. Diceva: non ho il tempo di un credo di respiro. All'inizio del 1550 si ammalò gravemente. Una sua nobile benefattrice lo trovò febbricitante sul suo povero letto fatto di una nuda tavola, mentre il cesto della questua gli serviva da cuscino. Otterne dall'arcivescovo il permesso, un ordine per Giovanni, di portarlo nel suo palazzo nobiliare. E mentre lo conducevano via, i poveri gridavano e protestavano, accerchiando la portantina, e Giovanni era sconvolto, li benediceva, e piangendo diceva: Dio lo sa, fratelli miei, se desidererei morire in mezzo a voi, ma poiché egli vuole che io muoia senza vedervi, sia fatta la sua volontà. Nel suo letto, troppo soffice, Giovanni rivelò all'arcivescovo che era angustiato da 3 cose. La prima, aver servito così poco nostro Signore mentre ho ricevuto tanto. La seconda, i bisognosi, le persone uscite dal peccato, i poveri ritrosi che ho preso a mio carico. L'ultima, questi debiti che ho contratto per Gesù Cristo. E così dicendo gli mise tra le mani il registro dei debiti che portava stretto sul cuore. E non ebbe pace finché l'arcivescovo non si impegnò personalmente a soddisfarli. Alla prima alba dell'8 marzo, quando ancora non c'era nessuno attorno al suo letto, discese da quel giaciglio troppo comodo, si inginocchiò per terra, stringendo al petto il suo crocifisso, e spirò all'età di 54 anni. Lo trovarono così, già morto da tempo, ma ancora in ginocchio. Le esequie furono imponenti. La bara era portata da 4 gentiluomini della più alta nobiltà, ma al primo posto nel corteo venivano i poveri del suo ospedale. Lope de Vega, nel poema che abbiamo già ricordato, scrive: «Amò tanto la povertà che se avesse incontrato insieme un angelo e un povero, avrebbe lasciato l'angelo e abbracciato il povero». E ancora: «A Betlemme ti chiamò Dio bambino nella culla, e all'ospedale Dio infermo nel letto». Una recente biografia invece sintetizza così acutamente la sua strana avventura. Dice: era un uomo che avrebbe avuto bisogno di incontrare un San Giovanni di Dio, e lo incontrò in se stesso.